Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per l'appuntamento settimanale con la trasmissione che arriva dalla montagna, Voci dalle Dolomiti, che questa settimana si occuperà ancora innanzitutto di memoria. Siamo in un mese denso di tristi anniversari per quanto riguarda la zona del Bellunese. Il mese di marzo fu segnato nel 1945 di vari episodi luttuosi. La settimana scorsa ci siamo dedicati alla memoria della impiccagione di 10 partigiani al Bosco delle Castagne avvenuta il 10 marzo del 45 e delle altre stragi avvenute in Sinistra Piave lo stesso giorno, sempre il 10 marzo del 1945. Oggi, 17 marzo 2015, cade il 70° anniversario di un'altra delle numerose stragi avvenute in provincia di Belluno, una particolarmente significativa perché avvenne proprio in piazza a Belluno, dove furono impiccati 4 partigiani il 17 marzo 1945. Ricorderemo questo episodio e con questa memoria andiamo a presentarvi un'interessante pubblicazione che è l'ultimo numero della rivista Protagonisti, edita dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea, che nel corso dei decenni ha prodotto una mole enorme di letteratura sulla resistenza storiografica e con molta attenzione anche alla memoria dei protagonisti di quei fatti del movimento di liberazione. E in questo numero speciale 70° della Resistenza, Protagonisti propone, fra le altre cose, una serie di schede che riguardano appunto le stragi avvenute in provincia di Belluno. Il sommario della rivista, dopo la presentazione affidata alla presidente dell'Istituto Storico, Paola Salomon, titolo «I molti anniversari, solo date», abbiamo appunto ricerche e proposte di studio con queste schede, le stragi nazifasciste in provincia di Belluno 1944-45 a cura di Sandro Sacco. Poi abbiamo una rievocazione della storica azione che misero a segno i partigiani bellunesi liberando i prigionieri nelle carceri cittadine di Baldenic. Viene riproposta l'analisi di quel fatto importante e significativo da molti punti di vista della resistenza bellunese che avvenne nel giugno del 44 e l'articolo è di Emanuele D'Andrea. Poi abbiamo Arnaldo Lohner che si occupa del processo al cosiddetto boia di Bolzano, Michael Seifert, l'ucraino che era l'aguzzino del lager di Bolzano in Sudtirolo. Poi abbiamo Pietro Sommavilla che propone l'articolo Luoghi della Resistenza nella memoria di Memo Pancera, settembre 1943. Poi c'è un mio articolo sulle mie ricerche cinematografiche per il progetto riguardante la memoria della resistenza bellunese. Abbiamo poi Emilio Vedova, Dal ribellismo alla lotta partigiana nell'Alpago, il titolo dell'articolo di Luigi Urettini. Poi abbiamo un articolo del noto poeta Andrea Zanzotto, Neve rossa. Una bozza di ricordi è invece la memoria proposta da Albino Melanco, esponente del movimento partigiano e ora dell'Associazione Nazionale Partigiani. Abbiamo quindi Franca Cosmai che propone le carte e la storia a 70 anni dalla resistenza. E quindi Ferruccio Vendramini, storico direttore dell'Istituto della Resistenza Bellunese, figura fondamentale nella storiografia locale bellunese della resistenza e non solo, che propone la rassegna della bibliografia sulla resistenza bellunese 2000-2014. Quindi c'è lo stesso Vendramini che presenta la mostra Ribelli per la Libertà, che sta girando peraltro in varie località ed è stata proposta anche a Belluno l'anno scorso. e Giovanni Perenzin, presidente dell'ANPI provinciale, che propone un'analisi della stessa mostra Ribelli per la libertà. Poi ci sono le altre schede, le recensioni, le notizie sull'attività dell'Istituto Storico. Vi dicevo che da questo numero della rivista Protagonisti dell'ISBREC di Belluno volevo trarre qualche nota sull'anniversario del 17 marzo 1945, che cade quindi proprio oggi, che riguarda l'uccisione di quattro partigiani proprio in piazza a Belluno, quella che all'epoca si chiamava Piazza Campedel e che in seguito, in memoria di queste quattro vittime dell'occupazione nazista, si chiamerà Piazza dei Martiri. A seguito dell'uccisione di un repubblichino, i fascisti chiesero ai nazisti l'uccisione di 20 partigiani. I tedeschi ne concessero 4, i tedeschi che erano l'autorità nel bellunese, così come in provincia di Bolzano e in provincia di Trento, 3 aree dolomitiche che erano inglobate nella zona di operazioni delle Prealpi, un'entità amministrativa e istituzionale nata dopo l'8 settembre del 43 e affidata direttamente al controllo dei nazisti tirolesi che rispondevano poi a Hitler, quindi in qualche modo era un'area che afferiva direttamente alla Germania ed era sottratta alla Repubblica Sociale fondata da Mussolini. Siamo dunque al 17 marzo 1945, quando si decise di procedere, dopo quello che viene definito nella scheda che vi sto riportando dalla rivista Protagonisti, un processo farsa. Furono portati nella piazza centrale di Belluno, l'allora piazza Campedel, e impiccati ai 4 lampioni altrettanti partigiani. Il vescovo di Belluno, Monsignor Girolamo Bortignon, avuta notizia dell'imminente esecuzione, corse in piazza, ma l'impiccagione era ormai avvenuta. Si fece ugualmente dare una scala e a ognuno dei 4 partigiani morti somministrò l'estrema unzione e li baciò in fronte. Le vittime erano Salvatore Cacciatore di Agrigento, nome di battaglia Ciro, classe 1920, quindi 25enne al momento della impiccagione, Giuseppe De Zordo, nome di battaglia Bepi, classe 1922, 43enne il giorno dell'impiccagione, Gian Leone Piazza, nome di battaglia Lino di Belluno, classe 1922, e Valentino Andreani, nome di battaglia Frena di Limana, classe 1920. Ecco sempre dalla rivista Protagonisti la testimonianza di Gustavo Smali, Volp, che fu rilasciata al comando zona Piave del Movimento di Liberazione, quindi proprio subito dopo i fatti, cioè il 21 marzo del 1945. Alle ore 18 di sabato 17 marzo 1945, nella piazza Campitello in Belluno, dopo un sommario processo che si è svolto in prefettura alla presenza di soli ufficiali tedeschi qui giunti da Bolzano, sono stati impiccati ai 4 candelabri, 2 di fronte a Porta Dante e 2 di fronte all'imbocco di via Carrera, i seguenti compagni: Cacciatore Salvatore da Agrigento della Brigata Nino Bixio, De Zordo Giuseppe Oste da Perarolo della GAP, Piazza Gianni da Belluno e Andreani da Valmorella della Brigata Settimo Alpini. L'esecuzione era stata predisposta in un momento in cui la piazza era affollata di cittadini, con la speranza di poter avere un forte numero di spettatori. Oltre allo scrivente, ha assistito fin dall'inizio anche Italico. Primo a salire la scala con ammirevole fierezza è stato il cacciatore, il quale si è lasciato mettere il laccio al collo senza alcun segno di ribellione. Secondo è stato il De Zordo, che giunto quasi a metà della scala si è rivolto ai presenti, ridotti ormai ai tedeschi inquadrati e a poche persone rifugiatesi sotto i portici, ed ha gridato «Vendicatemi». Sistematosi il laccio al collo, spostando il capo da destra a sinistra, ha poi lanciato il grido di «Viva l'Italia!» e prima ancora che da sotto gli togliessero la scala, spiccava il salto nel vuoto, rimanendo appeso con le vertebre cervicali fratturate. Terzo è stato Piazza, il quale ha salito da solo la scala e, ricevuto il laccio, ha gridato «Viva l'Italia!». Per ultimo, fiero e senza titubanza alcuna, è salito l'Andreani. Prima ancora che l'esecuzione di quest'ultimo avesse termine, è giunto improvvisamente davanti ai cadaveri Sua Eccellenza il Vescovo. Era accompagnato da due sacerdoti ed era sbucato con passo veloce da Porta Dante, nella speranza di poter giungere prima dell'esecuzione. Dopo un breve colloquio con un ufficiale tedesco, Sua Eccellenza mandava uno dei preti dei Salesiani, il loro collegio era poco distante, a prendere oli santi. Quindi, collocata la scala davanti a ognuno dei quattro, ai quali nel frattempo aveva impartito l'assoluzione, raggiungeva il capo del morto, lo baciava sulla fronte e amministrava l'estrema unzione. Il gesto del vescovo è stato unanimemente ed altamente apprezzato dalla cittadinanza tutta, invasa ormai dal più feroce sdegno per l'inumano delitto. Le salme dei quattro sono rimaste esposte per tutta la giornata di domenica e fino alle ore 8 di lunedì alla vista di qualche rarissimo e ignaro passante e sempre sotto sorveglianza dei nostri. Così il rapporto del partigiano Volp Gustavo Smali al comando zona Piave di quanto accadde il 17 marzo 1945, l'impiccagione di quattro partigiani ai lampioni di Piazza dei Martiri, quindi in pieno centro, a Belluno, uno dei fatti simbolici e uno dei molti fatti luttuosi che caratterizzarono l'occupazione nazista in provincia di Belluno.
J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu.
Questa settimana Voci dalle Dolomiti si è aperta così ricordando i quattro partigiani impiccati in Piazza dei Martiri a Belluno esattamente 70 anni fa, il 17 marzo 1945, li abbiamo ricordati grazie alla nuova rivista, al nuovo numero della rivista dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea, Protagonisti, numero 107, targato dicembre 2014, che contiene uno speciale per il 70° della Resistenza. Ne riparleremo nei prossimi mesi qui a Radio Cooperativa. E ora invece parliamo di istituzioni, un tema spesso al centro delle nostre analisi e delle interviste che potete ritrovare nei podcast a radiocooperativa.org e a bellunopop.it. Questione istituzionale e rivendicazione dell'autonomia, dell'autogoverno della provincia dolomitica di Belluno, una storia lunga che però non vede ancora la luce in fondo al tunnel, anzi siamo nel buio profondo del tunnel. Si è parlato spesso in questi anni del commissariamento della provincia ordinaria di Belluno, l'unico ente di area vasta in grado di coordinare le comunità dolomitiche, che è stato via via depauperato dalle decisioni del governo centrale e ovviamente in parte anche da una difficoltà di volare alto della classe politica locale investita di responsabilità anche a livello appunto di ente provinciale. E per inquadrare questa situazione nell'ambito complessivo nazionale in cui si elaborano nuove riforme o nuove leggi che hanno questi effetti di indebolimento dell'architettura democratica, della rappresentanza, ho pensato di proporvi alcuni degli interventi che si sono svolti all'Assemblea dell'Associazione per la Democrazia democrazia costituzionale che si è tenuto a Roma, interventi interessanti anche per aiutarci a mettere in un'ottica precisa le ricadute locali di ciò che avviene a livello nazionale. Come si diceva una volta, dal locale al globale, spesso i confini sono molto più labili di quello che si pensi e questioni che a volte percepiamo magari come un po' distanti da noi, in realtà stanno producendo effetti direttamente anche sulla qualità della nostra vita quotidiana. Per quanto riguarda la storia delle province, per esempio, abbiamo ricadute dirette sui servizi, abbiamo ricadute dirette sulla qualità del modello sociale economico che si può costruire, in questo caso in un fazzoletto di terra di montagna al quale la stessa Regione Veneto ha assicurato una forma di autonomia tramite la sua stessa legislazione, che però resta tuttora non attuata. Quindi è inadempiente la Regione rispetto alla provincia di Belluno, rispetto al trasferimento di una serie di competenze, in un quadro generale che vede lo Stato trasferire o comunque cercare di trasferire al centro sempre maggiori poteri per poter decidere lì ciò che accade qui, e quindi in qualche modo indebolendo, spogliando di responsabilità e di capacità di partecipazione le comunità locali e i singoli cittadini. Vediamo come questo insieme di riforme si sta attuando grazie appunto agli interventi a questa assemblea dell'Associazione per la Democrazia Costituzionale. Apriamo con l'intervento di un esponente, anzi del presidente della Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, che si chiama Alfiero Grandi.
Spesso la Costituzione della nostra Repubblica, nata dalla Resistenza, è descritta come la più bella del mondo. Quindi dovrebbe essere cambiata con grande attenzione e lungimiranza, non dovrebbe essere fatto con faciloneria questo lavoro. Tanto più che tra cambiamenti della Costituzione e nuova legge elettorale c'è un intreccio del tutto evidente. Il risultato complessivo di queste modifiche disegna un quadro preoccupante di accentramento dei poteri nelle mani del governo, in particolare del Presidente del Consiglio, fino a creare un vero e proprio premierato forte, con tratti di presidenzialismo più o meno mascherato. Il governo, che è il vero protagonista di queste modifiche, sa bene quale risultato vuole ottenere, ma in realtà non consente agli elettori di comprendere bene la posta in gioco e la sua importanza per gli anni a venire, in particolare per le nuove generazioni. È accaduto poco tempo fa con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione che un Parlamento impaurito, sostanzialmente sotto ricatto di scioglimento, ha approvato con rapidità mai vista, inchiodando il bilancio dello Stato ad un impegno al pareggio che contraddice in modo evidente la richiesta di flessibilità che il governo stesso dichiara di rivendicare a livello europeo. Emerge così una doppiezza politica in questa scelta, non obbligata dalle intese europee, come del resto dimostra anche il fatto che la Francia non ha introdotto questa norma nella sua Costituzione. Per di più sappiamo che l'approvazione con più dei due terzi di questa modifica della Costituzione ha impedito il referendum popolare di conferma sull'articolo 81, togliendo così il diritto di esprimersi in ultima istanza agli elettori. È auspicabile naturalmente che la proposta di legge di iniziativa popolare per modificare l'articolo 81 trovi il sostegno necessario per correggere questo errore. Però per ora questo errore è purtroppo scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana. La storia rischia di ripetersi. Le modifiche della Costituzione, a conclusione del percorso intrapreso, debbono essere sottoposte al giudizio degli elettori. Per questo è necessario che almeno una delle Camere non arrivi ai due terzi dei votanti, per essere certi che al termine ci sarà il referendum previsto dalla Costituzione secondo le regole che essa prevede. La cosa preferibile oggi sarebbe che il Governo e il Parlamento fermassero i loro lavori per un periodo congruo, riaprendo la discussione tra gli esperti, tra le forze politiche e sociali, tra i cittadini, per evitare che la fretta di procedere finisca con il creare guasti in tutto il tessuto della Costituzione. Si ha un bel dire che la prima parte della Costituzione, quella che descrive i diritti fondamentali e i valori della convivenza tra i cittadini, non viene toccata. In realtà l'assetto istituzionale condiziona fortemente la possibilità di attuare la prima parte. E questa preoccupazione è tanto più valida di fronte ad atteggiamenti politici e a scelte del governo che impongono scelte discutibili che a volte contraddicono proprio questi valori costituzionali. Il tempo per una pausa di riflessione ci sarebbe. La legge elettorale entrerebbe comunque, per proposta del governo, in vigore il 1 luglio 2016. Il governo dichiara ad ogni piè sospinto che si voterà solo nel 2018. Quindi non si capiscono le ragioni di questa frettolosità. Tanto più che non è l'Europa ad avere chiesto le modifiche alla Costituzione e la legge elettorale nuova, contrariamente a quanto è stato affermato. Anche in passato, tante volte è stato detto, lo chiede l'Europa. In realtà è stato uno scaricabarile facile per i gruppi dirigenti nazionali. Semmai i vincoli europei limitano l'ambito della scelta nazionale, e questo dovrebbe portare ad iniziative politiche per cambiare la linea tuttora prevalente in Europa, mentre l'atteggiamento tenuto da troppi governi verso le istanze della Grecia, come dimostrano anche le notizie di oggi, non è affatto rassicurante. Se l'austerità resta la linea dominante, gli spazi di iniziativa nazionale vengono drasticamente ridotti. Per questo la politica europea deve cambiare segno, pena derive populiste di destra ancora più pericolose di quelle che già esistono e non sono poca cosa. La responsabilità delle scelte su Costituzione e legge elettorale risponde alla volontà del governo di ridurre la dialettica politica e sociale ad una delega ogni 5 anni. Una concezione riduttiva, preoccupante della democrazia, nell'illusione di evitare in questo modo la fatica di governare con il confronto una società complessa come quella italiana. Non potendo ridurre al silenzio la complessità della società, le sue contraddizioni, i morsi di una crisi economica e sociale che dura da 7 anni e che ci ha fatto perdere il 10% del PIL e 1 milione di posti di lavoro, che sta emarginando milioni di persone senza lavoro o ridotte in povertà, tagliando diritti, occupazione, futuro, in particolare ai giovani, la scelta del governo è quella di costruire meccanismi costituzionali e decisionali tali da imporre comunque dall'alto le decisioni. Del resto abbiamo visto in questi mesi episodi illuminanti che preannunciano il futuro dopo l'approvazione delle modifiche in discussione. Sono state compiute scelte di grande gravità sociale, come l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con la conseguenza del ritorno al licenziamento unilaterale dei lavoratori, perfino quando ne sono manifestamente false le motivazioni. A questo risultato si è arrivati con forzature, voti di fiducia sul Jobs Act e con un esercizio della delega al di fuori del mandato contenuto nella lettera della legge, realizzando un imbroglio che non a caso ha portato a reazioni importanti. È emersa la volontà di procedere senza un confronto con i sindacati su scelte fondamentali che riguardano il lavoro, fino ad uno scontro frontale con la parte più combattiva del mondo del lavoro, come confermano le manifestazioni nazionali, gli scioperi generali indetti nei mesi scorsi, e come sappiamo non è finita, perché se ci fosse stato presente Landini, ma c'è oggi comunque una persona che lui ha delegato a parlare in sua vece, la FIOM ha convocato una nuova manifestazione nazionale a Roma il 28 marzo, a cui guardiamo con grande interesse e simpatia. Il governo ha scelto non di stare dalla parte dei più deboli, ma di subire l'influenza dei gruppi dominanti, di cui ha raccolto suggestioni e indicazioni che, guarda caso, coincidono largamente con i vincoli europei contenuti nella lettera della BCE Draghi-Trichet, che ridisegna una precisa gerarchia sociale e di potere, c'è chi decide e chi deve subire. La gerarchia sociale rigida ha bisogno di meccanismi di imposizione da parte di chi sta al vertice. Le scelte sul lavoro e sui diritti sono solo una parte delle scelte. Altre materie di rilievo, come sappiamo, sono in discussione proprio in questi giorni, dai rapporti con la magistratura alla Rai TV, dal falso in bilancio al rientro dei capitali all'estero, dalla vendita di aziende pubbliche ai tagli allo Stato sociale, tutto in movimento e un sistema decisionale accentrato nelle mani del governo e in particolare del Presidente del Consiglio è funzionale ad imporre scelte che altrimenti difficilmente potrebbero passare, senza un controllo dell'opinione pubblica, senza suscitare reazioni, come sarebbe ovvio in una democrazia reale. Il disegno già in attuazione è fare del governo il nuovo perno del sistema istituzionale, riducendo drasticamente il ruolo del Parlamento, che pure dovrebbe essere la base rappresentativa e decisionale della nostra Repubblica e dal quale dovrebbero derivare gli stessi poteri del governo, non il contrario. Il Parlamento viene ridotto a mera ratifica delle decisioni, non più solo decreti legge a raffica e voti di fiducia ripetuti, ma anche percorsi parlamentari preferenziali per le proposte del governo da approvare in tempi predeterminati e pressoché a scatola chiusa. Per questo la legge elettorale, figlia del patto del Nazareno, prevede che i deputati siano anche in futuro in prevalenza nominati dai capi partito, anziché scelti dagli elettori, malgrado questa sia la censura fondamentale della Corte Costituzionale al Porcello, tant'è vero che quella legge elettorale, di fatto, come sappiamo, non esiste più. La scarsa autorevolezza e perfino la scarsa legittimità di questo Parlamento, eletto con il Porcello, dovrebbero consigliare a tutti di procedere di interventi sulla Costituzione con ben altra prudenza e capacità di ascolto, sempre che sia proprio necessario farlo. Le modifiche della Costituzione e la legge elettorale sono il frutto di un'iniziativa del Governo alla quale il Parlamento fino ad oggi è stato fin troppo subalterno, mentre dovrebbe essere il soggetto fondamentale. La legge elettorale proposta dal Governo introduce alcune mostruosità come un forte premio di maggioranza a un solo partito, malgrado una storia politica di coalizione in tutto il dopoguerra. Per di più, un premio di maggioranza conquistabile anche dopo un ballottaggio nel quale potrebbe verificarsi che lo spareggio tra i due meglio piazzati, a causa anche della crescente astensione degli elettori dal voto, potrebbe far vincere una lista con percentuali elettorali in realtà molto basse, fino a farle raddoppiare i seggi con il premio di maggioranza. Non basta quindi avere abbassato la soglia per le liste per garantire una rappresentanza adeguata. C'è da registrare un disequilibrio complessivo di questa legge. Tralasciando altri aspetti della legge elettorale e il suo carattere ipermaggioritario, combinato con le modifiche della Costituzione che apre un serio problema e rischia di modificare la sostanza democratica contenuta oggi nella Costituzione. La Camera, eletta con queste modalità ipermaggioritarie per consentire al Governo di procedere senza intoppi nelle decisioni, diventerebbe l'unica vera sede legislativa, mentre il Senato, il cui nome è pomposo ancora nel testo che domani al voto non deve trarre in inganno, diventerebbe una sorta di Camera che lavora nel tempo libero da altri impegni, perché composto da un nucleo di consiglieri regionali e di sindaci che hanno altre responsabilità istituzionali, con l'aggravante di essere nominati da consigli regionali a loro volta frutto di leggi ipermaggioritarie e che potrebbero perfino essere eletti con il meccanismo dei listoni preconfezionati come quelli così diffusi per le province, su cui giustamente ha richiamato l'attenzione più volte Besostri. Definirlo Senato delle autonomie sarebbe un'autentica presa in giro, non c'entra nulla con il Bundesrat, visto che l'unica preoccupazione della modifica del titolo V è riaccentrare i poteri nelle mani del Governo, sfruttando il discredito che ha colpito le regioni a causa di un fin troppo diffuso malaffare. Non a caso la modifica riaccentatrice del titolo V è anticipata dalla legge pomposamente chiamata Sblocca Italia, che in realtà concede poteri di trivellazione e di costruzione senza rispetto dell'ambiente e dei poteri delle regioni e degli enti locali, tanto che ci sono loro ricorsi alla Corte, visto che per ora il titolo V non è ancora cambiato. Lo Sblocca Italia in realtà è solo l'antipasto di quello che potrebbe accadere. Con il nuovo titolo V il territorio potrà essere devastato senza alcun rispetto per le comunità locali e il presidente Renzi ha già dimostrato di sapere cambiare rapidamente opinione a seconda del suo ruolo. Basta confrontare, ad esempio, sulla TAV il suo libretto del maggio 2013, prima delle primarie, con la decisione del Governo di procedere ad ogni costo nei lavori per la TAV. Il Senato, con questa riforma, diventerà una sorta di Camera dopo lavoro. Il Senato, secondo il Governo, dovrebbe lavorare solo alcuni giorni al mese, nel tempo lasciato libero dal loro lavoro istituzionale vero e proprio. Si può discutere se debbano o no esserci due Camere, ma deve essere chiaro che l'equilibrio costituzionale rappresentato fino ad oggi dal bicameralismo, cosiddetto perfetto, dovrebbe lasciare il posto ad altri contrappesi, di cui attualmente non c'è traccia. Si può accettare che la sola Camera dei Deputati dia la fiducia al Governo, ma il Senato non può essere una finzione. E per di più, in entrambi i casi, non è accettabile che la rappresentanza parlamentare della Camera e del Senato non venga eletto direttamente dagli elettori. Tanto più che gli attuali partiti sono ben diversi dalla capacità di rappresentanza del periodo costituente. Primarie senza regole, mal scoppiazzate, che hanno confuso gli elettori propri, non a caso, con quelli degli schieramenti avversi, hanno favorito derive plebiscitarie e dato spazio a consorterie che controllano pacchetti di voti, di cui anche in questi giorni abbiamo visto gli effetti. C'è l'esigenza urgente di norme di legge che regolano la vita dei partiti, per garantirne trasparenza, partecipazione, democraticità nelle scelte, visto che la loro autoriforma sembra francamente impossibile. Il numero dei parlamentari, quindi dei costi complessivi delle due Camere, potrebbe essere ridotto anche in modo più consistente, ridisegnando complessivamente la composizione della Camera e del Senato, e non solo quella del Senato. Il Senato deve essere eletto per svolgere i compiti costituzionali e non solo quelli che già il testo che domani è in discussione alla Camera gli vengono assegnati. Poteri che dovrebbero essere esercitati insieme a funzioni di controllo e di reale rappresentanza degli interessi locali. Insomma, se è una Camera finta, i poteri sono francamente troppi. Se è finta, è meglio abolirla e non se ne parla più. Quindi la contraddizione e il pasticcio di questo testo è del tutto evidente. Con queste modifiche della Costituzione e questa legge elettorale si istituisce un nuovo assetto istituzionale di cui solo una parte viene resa esplicita. E il suo modello è, in sostanza, libretto maggio 2013, il Sindaco d'Italia, che apre anche un serio problema di ridimensionamento di fatto del ruolo del Presidente della Repubblica. Perché è evidente che se il candidato è scritto nella lista e riceve la maggioranza dei voti e per di più dirige anche il partito di maggioranza, sembra abbastanza difficile che sia il Presidente a indicare il Presidente del Consiglio. Il premierato forte che così si delinea invade parti dei poteri della Presidenza. Accentramento dei poteri, pericolo di torsione autoritaria sono del tutto evidenti. Tanto più che non vengono istituiti contropoteri per evitare una deriva che la Costituzione del 48 aveva cercato di evitare in ogni modo, puntando sul ruolo centrale del Parlamento per evitare scivoloni plebiscitari, i cui effetti drammatici all'epoca erano ancora ben presenti. Chiediamo una congrua pausa di riflessione. Sappiamo che non ci ascolteranno, non è questa la questione, ma deve essere chiaro che cosa chiediamo, di poter discutere. Una pausa di riflessione per poter discutere. Le scelte che si stanno compiendo, anche se non siamo ingenui, sappiamo che il governo vuole procedere ad ogni costo. Una pausa potrebbe consentire agli elettori anzitutto di comprendere cosa si sta decidendo senza farli partecipare in alcun modo. Comunque siamo determinati a difendere in tutte le forme possibili i diritti costituzionali fondamentali, organizzando fin d'ora informazione e critica, e offrendo un canale di organizzazione a quanti vogliono far sentire la loro opinione. Abbiamo scoperto in questi giorni di lavoro che sono tanti quelli che hanno un'opinione, ma non sanno come esprimerla, con quale canale. Vogliamo preparare le condizioni per sottoporre la nuova legge elettorale alla Corte Costituzionale prima che entri in vigore, mentre in realtà il testo in discussione domani alla Camera non lo prevede, lo prevede solo per il futuro. Siamo convinti che questa legge elettorale contraddice la sentenza sul Porcellum. Vogliamo costruire l'opposizione alle modifiche della Costituzione e se non sarà rimasta altra via, ad un certo punto lo faremo nel referendum. Anche se la sproporzione di mezzi in campo è del tutto evidente, questo non ci intimidisce. Abbiamo l'obiettivo di bloccare scelte che, se restano queste, consideriamo nefaste per il futuro del nostro Paese.
It's a lonely road to get here. in my life.
La voce di Jenny Ramley direttamente dagli Stati Uniti grazie al musicarchive.org, questo database di musica libera rilasciata con licenza Creative Commons, le stesse che usiamo per il podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e a bellunopop.it. Radio Cooperativa che questa domenica, il 22 marzo, si incontrerà per il tradizionale pranzo che è in programma a Musano, in provincia di Treviso, per l'incontro con gli ascoltatori, questo momento conviviale e comunitario per scambiarsi esperienze e rinsaldare la conoscenza e anche rilanciare la radio che, come sapete, ha bisogno del contributo di tutti per tirare avanti in una situazione di difficoltà finanziarie. Quindi se potete esserci al pranzo trovate altre informazioni al sito radiocooperativa.org su questo momento in programma domenica 22 marzo a Musano, provincia di Treviso. Se in qualche modo potete comunque dare una mano dal punto di vista finanziario alla radio, vi ricordo che fra le altre possibilità c'è un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, conto corrente postale che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Ci sono anche altre modalità con le quali si possono dare dei contributi alla radio, le trovate tutte spiegate sempre nel sito radiocooperativa.org. Questa settimana stiamo esplorando, come abbiamo fatto nelle settimane precedenti, il filone delle connessioni fra ciò che accade a livello locale, tutta una serie di problematiche anche molto serie, e ciò che in realtà le determina a livello superiore, a livello nazionale o internazionale. Lo abbiamo fatto proponendo vari interventi da eventi nazionali la settimana scorsa, legati per esempio all'assetto istituzionale o all'evoluzione della situazione economica. E questa settimana ci stiamo concentrando sui riflessi anche locali del quadro nazionale per quanto riguarda le riforme costituzionali e altre riforme istituzionali che sono state fatte, peraltro in modo molto discutibile rispetto proprio alla Carta Costituzionale, come la cosiddetta cancellazione, che poi è stata, diciamo, non propriamente una cancellazione ma una controriforma rispetto a quanto previsto dalla Costituzione, delle province, molto precaria dal punto di vista del diritto. Fatto sta che è stato sottratto ai cittadini il diritto di eleggere i rappresentanti nei consigli provinciali e negli esecutivi provinciali, che però esistono tuttora ma sono stati scelti dai consiglieri comunali con questa invenzione molto singolare del governo Renzi, che sostanzialmente si è tradotta in una decisione tutta chiusa dentro la cerchia della politica e dei partiti, degli accordi fra i partiti, di chi va nelle province e nelle città metropolitane. Nel caso di Belluno il tema è stato al centro di tutta l'attenzione possibile per quanto riguarda il mondo anche dei movimenti, non necessariamente solo dei partiti, per i riflessi che ciò può avere sulla vita quotidiana, i riflessi che la questione può avere sulla vita quotidiana, anche perché o soprattutto perché la provincia di Belluno attende da anni che la Regione Veneto trasferisca una serie di competenze in una varietà di materie che vanno dall'agricoltura alle attività produttive, dal turismo alla tutela del territorio, all'energia, alle relazioni transfrontaliere, alle minoranze linguistiche, tutto sancito ora dalla legge del Veneto, prima dallo statuto e poi da una legge attuativa varata l'anno scorso, l'estate scorsa, ma tutto fermo perché la giunta regionale non ha rispettato questi impegni previsti dalla legge. Quindi c'è molta sensibilità attorno a questi temi per capire dove poi si può andare a risalire diciamo alle origini di questi disastri istituzionali, di queste sottrazioni di rappresentanza, impoverimento delle dinamiche democratiche, arriviamo in fondo alle riforme costituzionali, a quelle di cui si parla spesso in modo piuttosto ripetitivo e superficiale, con la solita canzonetta del Senato, dell'abolizione del Senato, dell'abolizione delle province, insomma le cose un po' da Twitter che piacciono al Presidente del Consiglio, per capire effettivamente dove si sta andando a parare in un ambito, in una visione un po' più complessiva della questione e cercando di porla anche una prospettiva storica, si può andare a ascoltare chi questa analisi critica la sta facendo da anni e pone in evidenza tutta una serie di fragilità dal punto di vista democratico di questo impianto costituzionale che si va a proporre all'Italia, che si lega poi ad altre iniziative, ad altre riforme che, guarda caso, tendono sempre a spostare verso il centro, verso il governo più che il Parlamento, fra l'altro, tutta una serie di poteri e di facoltà decisionali, il che significa che i territori, le comunità locali e i singoli cittadini si vedono sottrarre parti del potere che avevano a disposizione perché vengono trasferite al centro. Questo è un po' il giochetto. Si è parlato sostanzialmente di queste dinamiche nell'assemblea pubblica promossa dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che vi sto proponendo per quanto riguarda alcuni degli interventi. Grazie all'archivio di Radio Radicale abbiamo ascoltato Alfiero Grandi, che è il presidente dell'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, e ora ascoltiamo il presidente dell'Associazione per la Democrazia Costituzionale, Domenico Gallo.
Per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria, si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia e qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo si incomincia lentamente a dimenticare quello che è e quello che è stato, e il mondo intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta. Queste parole dello scrittore ceco Milan Kundera si attagliano in modo particolare al nostro paese, dove da oltre 20 anni è in corso un processo di liquidazione della memoria che in questo tempo contorto si è trasformato in un vero e proprio uragano e si appresta a cogliere la sua vittoria definitiva attraverso una incisiva controriforma della democrazia costituzionale attuata mediante l'interazione fra la riforma elettorale e la revisione della Costituzione. Nelle Costituzioni c'è la memoria storica dei popoli, nella Costituzione italiana c'è la memoria del Risorgimento e della Repubblica Romana, c'è la memoria delle conquiste liberali, c'è la memoria delle contraddizioni e dei limiti dello Stato monarchico che portarono all'avvento del fascismo. C'è la memoria delle nefandezze del fascismo che sono state ripudiate. C'è la testimonianza viva della passione e delle speranze della lotta di liberazione che incarnano il lascito della Resistenza. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, diceva Calamandrei nel famoso discorso del 55, voi giovani dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, eccetera, morti che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Mettere mano alla Costituzione significa confrontarsi con quel patrimonio di beni pubblici repubblicani che ci è stato tramandato dalle generazioni passate come testamento di 100.000 morti, perché noi lo curassimo, lo mettessimo a frutto e lo consegnassimo a nostra volta alle generazioni future. Ebbene, in quel patrimonio la giustizia, l'eguaglianza, la dignità umane non sono solo state rivendicate, ma sono state istituite e garantite attraverso una trama istituzionale che le rende resistenti alle insidie e alle sfide del tempo. Se i principi fondamentali della Costituzione sono antitetici rispetto a quelli proclamati o praticati dal fascismo, tuttavia è l'architettura del sistema istituzionale che fa la differenza e impedisce che, ove mai giungano al governo forze politiche caratterizzate da cultura o aspirazioni antidemocratiche, e questo è proprio quello che si è verificato nel corso degli ultimi 20 anni in Italia, impedisce che queste forze possano realizzare una trasformazione autoritaria delle istituzioni, aggredendo il pluralismo istituzionale o l'eguaglianza e i diritti fondamentali. La Costituzione ha insediato la libertà che ci è stata donata dalla Resistenza, rendendo impossibile ogni forma di dittatura della maggioranza. Proprio per questo, negli ultimi 20 anni, da un vasto arco di forze politiche, la Costituzione è stata vissuta come un impaccio, come una serie di fastidiosi vincoli di cui sbarazzarsi per restaurare l'onnipotenza della politica. Quale sia il modello di ordinamento a cui puntano le forze politiche che ormai da un ventennio si avvicendano al governo del Paese, ce l'ha detto Silvio Berlusconi con la consueta franchezza che lo contraddistingue. Qualche anno fa, nel corso di un dibattito pubblico, alla presentazione di un libro di Bruno Vespa sui precedenti presidenti del Consiglio, Berlusconi dichiarò testualmente: «Tra tutti gli uomini di cui si parla in questo libro, c'è un solo uomo di potere, ed è Mussolini. Tutti gli altri poteri non ne hanno, hanno solo guai. Credo che se non cambiamo l'architettura della Repubblica, non avremo mai un premier in grado di decidere di dare modernità e sviluppo al Paese». Col tramonto di Berlusconi non è tramontata la sua concezione delle istituzioni e la politica ha continuato a perseguire l'obiettivo di demolire l'architettura dei poteri pubblici come configurata dalla Costituzione, cioè il pluralismo istituzionale e il sistema dei pesi e contrappesi, per concentrare i poteri supremi di direzione della politica nazionale nelle mani di un unico decisore politico. Oggi si è messa in moto una grande macchina mediatica che vuole farci accettare l'idea che l'abolizione del Senato o la sua trasformazione in una sorta di conferenza Stato-Regioni sia un grande risultato per la democrazia italiana e che le elezioni siano una sorta di lotteria popolare che serve per investire un capo politico del potere di governare e legiferare senza limite alcuno. E allora noi dobbiamo dirlo chiaro e forte: se finora abbiamo conservato la libertà, se il percorso politico verso la dittatura della maggioranza non è riuscito a quelle forze politiche che avevano come modello l'architettura istituzionale realizzata da Mussolini, questo è avvenuto perché hanno resistito le garanzie che saggiamente i padri costituenti hanno posto a presidio della libertà. Ha resistito la Corte Costituzionale, ha resistito, salvo negli ultimi anni, la garanzia politica incarnata dal ruolo del Presidente della Repubblica, ha resistito il sistema dell'indipendenza della magistratura, che ha svolto una funzione di argine agli abusi dei leader politici, ha resistito, malgrado le distorsioni a cui è stato sottoposto, il pluralismo nell'informazione, mentre il sistema del bicameralismo, pur in presenza di un Parlamento nel quale è stata annichilita la rappresentanza, ha consentito di rallentare e rendere più meditata la decisione politica, dando la possibilità alla società civile di interloquire con i suoi rappresentanti istituzionali per correggere le scelte più inaccettabili. Proprio l'esperienza storica di questi ultimi anni ci ha insegnato che se non vi fosse stato il bicameralismo, sarebbero diventati legge progetti folli approvati da un ramo del Parlamento, come l'espulsione di migliaia di fanciulli dalle scuole italiane, come il cosiddetto processo breve che consegnava la resa dello Stato alla mafia, o la cosiddetta legge Bavaglio che disarmava la polizia e la magistratura dei mezzi di investigazione moderni, aprendo la strada all'impunità. Dopo che la Corte Costituzionale ha dato il massimo contributo possibile alla difesa della democrazia nel nostro Paese, cancellando gli istituti più ingiuriosi per i diritti politici dei cittadini del Porcellum, ecco che viene riproposta una nuova legge elettorale che va in direzione ostinatamente contraria alla Costituzione italiana e alla sentenza della Corte Costituzionale ed è perfino peggiorativa del Porcellum perché recupera una innovazione introdotta da una legge del 1923, il premio di maggioranza alla lista più votata, che consentì a un unico partito di controllare insieme il Parlamento e il Governo, realizzando il massimo della governabilità, con i risultati che tutti noi conosciamo. L'impostazione antitotalitaria della Costituzione del 1948 nasce dalle dure lezioni della storia ed è dissennato considerarla obsoleta sol perché le esperienze totalitarie del Novecento sono tramontate. Consegnare il controllo del Parlamento e del Governo nelle mani di un unico partito o addirittura di un unico capo politico ci consente di conservare la libertà solo a patto che sia virtuoso il soggetto politico a cui conferiamo tali prerogative. Ma l'esperienza della nostra storia recente dovrebbe farci dubitare della virtuosità dei soggetti politici in campo. Abbiamo dimenticato che soltanto qualche anno fa a un ministro della Difesa, intervenendo nella cerimonia dell'8 settembre, in ricordo dei caduti per la difesa della città di Roma, e gli scappò di fare l'elogio dei combattenti della Repubblica di Salò. Abbiamo dimenticato che soltanto pochi giorni fa un leader politico, che come avveniva in Germania negli anni 30 del secolo scorso, ha trovato negli stranieri il capro espiatorio della crisi, ha riunito le sue truppe a Roma fra un tripudio di croci celtiche e di saluti romani? Per quale motivo noi dobbiamo rimuovere le valvole di sicurezza che tutelano l'edificio della democrazia e consegnare le chiavi della nostra libertà nelle mani del soggetto politico minoritario che riceverà l'investitura popolare? Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky, noi, sommessamente ma tenacemente, continuiamo a pensare che con i nostri costituenti, che la buona politica richieda più, non meno democrazia, cioè più partecipazione e meno oligarchia, più aperture e meno chiusure ai bisogni sociali, i bisogni di chi conta nella società e perciò ha più diritto di contare nelle istituzioni. Per questo la conclusione è: toglieteci tutto, ma non la democrazia. Grazie.
Show me how to love again tonight. I don't know I got this far. Show me things, things that were unseen, and I don't know why I never saw. But I wish that I never met you, and I wish I'd never seen your face. But I can't seem to let go. Thank you.
E ancora la voce di Jamie Rumley qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dalle montagne, che si occupa in particolare delle questioni riguardanti la provincia di Belluno e dintorni, ma che questa settimana apre l'orizzonte per cercare queste connessioni fra le grandi decisioni che avvengono a livello centrale, nazionale o anche internazionale, che poi però hanno ricadute sul territorio. Ci stiamo concentrando questa settimana sulla questione dell'impoverimento dell'architettura istituzionale, della crisi della rappresentanza, della mortificazione dei territori, delle comunità locali e quindi anche del ruolo dei singoli cittadini in una democrazia partecipata. Tutto questo partendo dal presupposto che la questione è particolarmente sentita in provincia di Belluno, con tutta la questione dell'autonomia richiesta da decenni e che ancora non arriva, ma anzi arriva invece il depotenziamento, l'impoverimento anche della provincia ordinaria, di questa realtà istituzionale che fa da collante fra tutte queste comunità alpine che vivono in vallate anche fra loro molto distanti, che richiedono quindi di un coordinamento, di un momento di sintesi per delle politiche condivise che abbiano un senso per un territorio che di unificante ha fondamentalmente il vivere in montagna. La Regione Veneto aveva preso atto di questo, stabilendo una forma di autonomia su base regionale per la provincia di Belluno. Tutto ciò è stato codificato, è legge, ma non viene applicato, quindi siamo comunque all'anno zero o forse anche sotto zero. E per capire qual è il contesto in cui tutto questo si inserisce a livello nazionale, vi sto proponendo, grazie all'archivio di Radio Radicale, la registrazione di alcuni degli interventi avvenuti all'Assemblea Pubblica promossa dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, un'assemblea che si è svolta a Roma. Abbiamo ascoltato prima Alfiero Grandi, poi Domenico Gallo e ora vi propongo un altro costituzionalista che è docente all'Università Federico II di Napoli. Si tratta di un nome piuttosto noto ed è quello di Massimo Villone.
Ma io non tornerò sugli argomenti già spesi per l'incostituzionalità delle proposte di revisione della Costituzione e di legge elettorale in campo, sono state già adesso ripercorsi benissimo da Alfiero Grandi e Domenico Gallo, come anche sulla mancanza di legittimazione del Parlamento che le approva, che vorrebbe approvare questa proposta, sull'inosservanza dei principi stabiliti dalla Corte. Sono tutte cose che abbiamo, molti di noi, incluso io stesso, abbiamo detto, scritto e ribadito più volte. Vorrei velocemente fare il punto sullo stato dell'arte. Il testo in discussione adesso qui alla Camera reca qualche modifica al testo approvato in Senato, ma non si tratta di modifiche conclusive che possono in alcun modo capovolgere la valutazione assai negativa che è stata adesso data. L'unica modifica che definirei personalmente rilevante è quella che attiene alla ghigliottina permanente che il testo iniziale aveva introdotto, perché lì c'era una formula pericolosissima per la quale il governo poteva imporre che entro la data certa non solo si arrivasse al voto conclusivo, ma si arrivasse al voto sul testo proposto o accolto dal governo, il che significava dare al governo il potere di cancellare il lavoro svolto dallo stesso Parlamento, perché il testo proposto dal governo, messo in votazione, avrebbe comportato la scomparsa di emendamenti eventualmente approvati o di qualunque modifica che fosse stata nel frattempo introdotta, come anche il testo accolto dal governo significa dare al governo il potere di scegliere questo sì, questo no. Questa formula, a quello che vedo, è stata superata, quindi qui effettivamente è rimasto ovviamente il termine entro il quale il Parlamento deve deliberare, deve votare, arrivare alla votazione finale. Questo è già grave in sé, come ovvio, perché è proprio il Parlamento dell'agenda dei suoi lavori, ma è scomparsa quella connotazione assolutamente antidemocratica e pericolosa che io stesso avevo sottolineato in un'audizione qui alla Camera sul testo allora in discussione. Qualche modifica sul titolo quinto non conclusiva, anche lì in realtà si tratta di un testo ugualmente riduttivo delle autonomie, più confuso rispetto alla proposta iniziale, perché introduce dei termini anche nuovi rispetto all'esperienza passata, disposizioni generali e comuni, che sono? Sono leggi cornice, sono altra cosa, quindi si apre la strada a un infinito contenzioso davanti alla Corte, ma per il resto nient'altro di significativo. Sulla legge elettorale invece le cose sono peggiorate di molto. Rispetto alla proposta iniziale, qui abbiamo visto l'introduzione di vari importanti peggioramenti, perché abbiamo il premio alla singola lista, e tutti quanti capiamo che cosa significa, abbiamo i capilista bloccati, e ormai ci siamo fatti i conti, è la gran parte dei deputati che viene eletta in questo modo, non è una piccola frazione come qualcuno ogni tanto sembra suggerire in qualche talk show. E infine il ballottaggio, anch'esso strumento alla fine riduttivo dei processi democratici, come del tutto evidente. Del resto vediamo come funziona nella realtà locale, non credo che dobbiamo andare particolarmente a fondo in questa riflessione. Quindi che cosa abbiamo come adesso, oggi? Abbiamo un marginale miglioramento della revisione della Costituzione, rimanendo del tutto fermo il quadro assai negativo, soprattutto per il punto del Senato che è stato adesso disegnato. E abbiamo un forte peggioramento della legge elettorale. Quindi il bilancio ultimo, se vogliamo farlo, dei lavori fin qui svolti, è un bilancio che sicuramente volge al segno meno, volge in senso negativo e non in senso contrario, con buona pace del nostro beniamato leader quando dei suoi seguaci e sostenitori, quando dicono che loro hanno preso atto, hanno accolto, hanno tenuto conto, ma di che? Del pensiero del leader, confermato tal quale in un'intervista pubblicata qualche giorno fa, quella all'Espresso, che poi credo alcuni di noi, spero molti, hanno letto, nel quale viene ribadita la linea fin qui seguita. Dice due cose Renzi in questa intervista all'Espresso. La prima, voglio un governo che funzioni come una giunta comunale. E questo già la dice lunga, perché se avesse un minimo di cultura istituzionale saprebbe che non c'è nessun grande paese che ha un governo che funziona come una giunta comunale. Tra l'altro una giunta comunale di città medio o medio piccola, perché già le giunte di grandi città non funzionano secondo il modello del padrone e dei collaboratori del capo. Già quelle, una giunta di una città come Roma, Napoli, Milano è una realtà comunque complessa, perché le grandi realtà esprimono la complessità già negli organi esecutivi e non solo negli organi rappresentativi. Ma questo è un pensiero troppo sofisticato perché Renzi probabilmente possa appropriarsene e comprenderlo fino in fondo. E ridurre la complessità non paga in termini di efficienza oltre un certo punto. Poi dice una seconda cosa Renzi: voglio un partito più pesante. Ho scoperto che il partito leggero non va più bene, il partito all'americana che io sostenevo non va bene. E ha capito che senza un partito poi pure lui ha un problema quando si tratta di governare sul serio. E potevamo forse, qualcuno gli potrebbe dire, te l'avevamo detto, che non si governa senza forme organizzate della politica. Ma il problema vero, come direbbero gli inglesi, è che non si può mettere, il dentifricio, non si può rimettere il dentifricio nel tubetto, non ci rientra più. Adesso il partito che ha in mente Renzi, che è un'offa che lui sostanzialmente sta lanciando alla minoranza interna del PD, comunque non sarà un partito alla vecchia maniera come noi lo intendiamo, sarà il partito delle tessere di Renzi. E quindi forse è un elemento che aggiunge pericolo al pericolo, non in nessun modo diciamo allevia il quadro negativo che abbiamo di fronte. Noi in realtà abbiamo un quadro nel quale L'equilibrio che normalmente c'è nei sistemi democratici, che è un equilibrio che o si trova nelle istituzioni o si trova nella politica, perché spesso non si comprende che dove le istituzioni sono fortemente concentrate sull'esecutivo, poi è nell'ambito della politica che questo equilibrio viene ripristinato. Noi invece non abbiamo un equilibrio né nelle istituzioni né nella politica. E questo ci pone a grave rischio. Scalfari scriveva ieri su Repubblica della Democratura, termine credo coniato per la realtà dei sistemi latinoamericani, no? Come crasi tra democrazia e dittatura, e sostanzialmente riprende con questo termine quello che molti di noi hanno già scritto al primo momento di un autoritarismo soft, di un sistema forse non troppo evidenti, ma comunque ugualmente cogenti, di democrazia tendenzialmente autoritaria. Quindi io credo che si giustifichi ogni passo per contrastare questo disegno. Dobbiamo insistere che si esce dalla crisi con un paese che vuole una più ampia rappresentatività, per cui il cardine di ogni disegno istituzionale deve essere il Parlamento e non il governo. La parola d'ordine nostra deve essere esattamente quella del Parlamento forte, l'esatto contrario di quello che dice Renzi. Il passaggio referendario sarà decisivo. Vorrei però sottolineare, uno, la pericolosità di questo passaggio, perché sarà un referendum non sulla riforma ma su Renzi, sarà un plebiscito su Renzi, questo dobbiamo sapere fin d'ora. Perché lui lo vorrà impostare così e purtroppo ha gli strumenti mediatici perché il Paese lo veda così. E allora questo ci può far vedere forse una seconda possibilità da tenere presente, perché la rottura del patto del Nazareno apre uno scenario che potrebbe essere nuovo, perché come sapete nella seconda deliberazione si richiede della riforma costituzionale si chiede la maggioranza assoluta dei componenti come soglia minima sotto la quale la proposta non è approvata. La rottura del patto del Nazareno forse mette a rischio questo passaggio per Renzi, perché potrebbe mancare qualche voto. Potrebbe, non dico che sta accadrà, potrebbe mancare qualche voto. E se fosse questo, se questo accadesse, ovviamente la mancata approvazione della riforma metterebbe in crisi anche l'Italicum, perché l'Italicum non vede il Senato. Allora il disegno di Berlusconi potrebbe essere quello di far cadere la riforma costituzionale, far saltare il disegno dell'Italicum, mandare in Senato al voto con il consultellum e forzare attraverso quel risultato elettorale il proprio ingresso nel governo, dicendo a questo punto fai la grande coalizione con me oppure niente. Fantapolitica? Può darsi. Però è un disegno possibile. Se io fossi Berlusconi starei coltivando questo disegno. Ce la farà Berlusconi a tenere i suoi a freno? Ce la farà a tenere il guinzaglio su Verdini in particolare? Questo non lo sappiamo. Però dobbiamo avere chiara questa possibilità e quindi concentrare gli sforzi non soltanto, questo lo dico sotto il profilo pratico, non soltanto in vista di un referendum lontano, perché se parliamo di referendum stiamo parlando di tempi lunghi e sui tempi lunghi ovviamente il passo deve essere adeguato, ma anche su un possibile appuntamento intermedio che è quello del voto di seconda deliberazione in Senato, che non sappiamo in questo momento quando sarà, ma sarà comunque molto prima dell'eventuale referendum. Potrebbe essere di qui a qualche mese, per intenderci. E quindi spendere le energie che abbiamo, poche o molte che siano, anche in questa chiave. Possiamo vincere? Francamente non lo so. Quello che so, lo dicevano adesso anche Alfiero e Domenico, che dobbiamo comunque combattere. Ma vedete, non per la memoria. Domenico Gallo sottolineava il richiamo alla memoria, io credo che sia decisivo per tutti noi. Ma diciamo non solo per la memoria. Noi dobbiamo combattere perché questa è una battaglia per il paese che vogliamo per noi oggi e per il futuro. Vi ringrazio.
But Here con Jamie Rumley dal freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenze Creative Commons, licenze libere come quelle usate per il podcast di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì delle 17.30 in onda fino alle 19 a Radio Cooperativa, che si occupa delle questioni riguardanti la zona dolomitica, le province di Belluno in particolare. Siamo partiti dalla debolezza istituzionale, dal depauperamento della rappresentanza istituzionale democratica e per parlarne, per approfondire queste tematiche, vi sto proponendo, grazie all'archivio di Radio Radicale, la registrazione di alcuni degli interventi dell'assemblea che si è svolta a Roma per il coordinamento per la democrazia costituzionale. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica, proporre approfondimenti, segnalare notizie, c'è un'email a disposizione che è radio@bellunopop.it. bellunopop.it è anche un sito di riferimento di cui mi occupo personalmente, che raccoglie sia i podcast di questa rubrica settimanale sia altre notizie, informazioni e approfondimenti sulla zona dolomitica. C'è anche un numero di telefono che potete contattare, che è lo 0437 18 35 735 0437 18 35 735. Proseguiamo dunque con l'ascolto degli interventi all'Assemblea per la democrazia costituzionale. Abbiamo ascoltato quello del costituzionalista Domenico Villone e ora concludiamo con quello del presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti Alessandro Pace, che a sua volta mette in luce tutte le criticità di questa riforma o controriforma, forse per meglio dire, della Costituzione messa in atto e fortissimamente voluta dal Premier Matteo Renzi.
Le cose che ha detto Grandi praticamente hanno assorbito quello che avrei detto. Dirò qualche cosina, però comincio con una osservazione all'intervento di Villone, perché Villone ha giustamente osservato che Il voto bloccato, così com'era in origine, con l'ultimo paragrafo che era orripilante, è stato migliorato. Però, vede, quando se ne parlava 3-4 mesi fa, si diceva c'è il voto bloccato, però in compenso il disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi ripristina il 77 così come era voluto dalla legge 400 dell'88. Vale a dire che il decreto legge doveva avere soltanto misure di immediata attuazione. Che è successo adesso? È stato tolto quella comma. Ma è stato tolto pure quello del 77, per cui il 77 adesso sarà come prima, la Bibbia fatta col decreto legge. Ecco, questo per dire, credevate che Renzi aveva messo in tasca qualche cosa, se ne è presa un'altra dall'altra parte. Adesso volevo dire poi qualche altra cosa, torno indietro, eccetera, eccetera. Devo francamente dire, l'ho anche scritto, eccetera, che questa riforma costituzionale era sbagliata in partenza. E questo avrebbe dovuto sapere Napolitano, così come lo sapevano tutti quanti. Perché il disegno di legge costituzionale è stato votato in Consiglio dei Ministri dopo che la Corte Costituzionale aveva depositato la sentenza 1 del 2014. Nella sentenza 1 del 2014 si consente al Parlamento di porre in essere alcune leggi, specificamente la legge elettorale. Però che cosa dice? Dice che che il Parlamento, così come eletto, potrà continuare a durare fino alle prossime consultazioni. Ma quali consultazioni? È evidente che non potevano essere quelle di 4 anni dopo dell'articolo 66, ma quelle a seguito di scioglimento presidenziale. E ci sono due indicazioni precise alla fine della sentenza 1.14, quando dice che il principio di continuità dello Stato, diciamo meglio, il principio di continuità delle istituzioni dello Stato, è un principio fondante, eccetera, eccetera, e ci sono due norme della Costituzione che lo asseverano. E cioè, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogazione dei poteri delle Camere precedenti finché non siano riunite le nuove Camere. Quanto ci si mette? 3 mesi. Come anche a prescrivere che le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Quando? 5 giorni. Questo è il termine che la Corte Costituzionale prevedeva, non altri termini più lunghi. Tanto più di quelle, le parole gravissime che dice la Corte Costituzionale quando dice che quelle norme dichiarate incostituzionali consentono un'illimitata compressione della rappresentatività dell'Assemblea parlamentare. E un Parlamento siffatto si è arrogato il compito di modificare la Costituzione. Ci sono state tante responsabilità che non sono state chiaramente denunciate da quelli che... Ha detto Grandi prima che c'è uno spazio adesso per riflettere, eccetera, eccetera. Ma è lo spazio che, grazie a Dio, ci garantisce l'articolo 138 della Costituzione. Perché, se vi ricordate, il disegno di legge Letta era ancora peggio di questo, perché effettuava una deroga puntuale con effetti, effetti illimitati nel tempo proprio dell'articolo 138, con il favore di tanti colleghi costituzionalisti. Grazie a Dio, qui abbiamo il 138 e quindi ci sono 3 mesi. Perché, come ha detto Villone, qui io direi è questo momento che si poteva fare una battaglia. Perché è molto più difficile farla al referendum e tanto più con un uomo al governo come Renzi che si impadronirà del referendum, se addirittura non lo lancerà lui, io l'ho sentito dire, faremo il referendum, ma che plebiscitario. Io non sono sempre stato in disaccordo di quelli, compresi la nostra associazione Salviamo la Costituzione, che ci deve essere i due terzi devono essere conquistati il referendum costituzionale è un referendum oppositivo. Se il referendum costituzionale non viene richiesto dal popolo e già c'è la spinta poi per il referendum, non lo si vince. Se viene dall'alto è già bloccato in partenza. Quello che da 25-30 anni i deputati, i senatori, quando pensano ad una riforma, pensano a una palingenesi. Invece la nostra Costituzione che prevede? Prevede revisioni, come le revisioni dell'automobile, non la riforma dell'automobile. Vado a rivedere, perché è quella la Costituzione che in tanti punti può essere ammodernata, come diceva Grandi. Ma chi mai avrebbe contestato la diminuzione dei parlamentari da 630 a 400 e dei senatori da 300 a 200? O chi mai avrebbe contestato il rapporto fiduciario con la Camera, col governo? Erano cose tutte logiche. Invece questa palingenesi, come hanno detto qui, che cosa ha creato? Ha creato un Moloch. Un Moloch che ha spazzato via il Senato. Basta vedere la differenza in numeri, 630 e 100, basta vedere la differenza in tempi di lavoro, che mentre i deputati hanno la settimana, gli altri, secondo la Boschi, devono lavorare 2 giorni da una parte e 3 giorni dall'altra. E che cosa a riguardo delle materie? Ormai le materie sono diventate soltanto quelle di interesse locale. Ma ciò non di meno sono sempre materie molto importanti, perché tutti noi cittadini non viviamo soltanto per le norme che ci vengono a livello nazionale, ma anche per quelle locali, sono altrettanto importanti. E allora da 800 anni a questa parte, in Europa, a partire dall'Inghilterra, chi fa le leggi deve essere eletto dal popolo. Se voi vedete la sentenza 1 del 2014, la 1 del 2014 ricorda, ovviamente, lo sappiamo tutti quanti, ma ricordiamoci che le elezioni sono una forma della sovranità popolare e la tolgono. In che maniera? I senatori vengono votati dai consigli regionali. Ma i consigli regionali, il personale dei consigli regionali, quant'è? Più di 1000. In 21 collegi che non sono stati eletti per votare i senatori, nel qual caso sarebbero grandi elettori, ma per fare tutt'altre cose. C'è una designazione. Giustamente Grandi ricordava la stupidaggine, io sentivo tanto il Bundesrat, ma il Bundesrat è una cosa completamente diversa, perché quelli sono gli ex statarelli tedeschi che esistono già al tempo dell'impero, che esistono adesso e che ognuno ha un voto da 3 voti fino a 6 voti. Può anche benissimo andare un rappresentante e spenderseli tutti e 6. In Francia, cosa diversa, c'è effettivamente un'elezione diretta, ma non sono 1.000 persone, sono 150.000. È una vera e propria elezione. Ebbene, da questo Senato di serie B, ciò non di meno gli viene attribuito il potere di rivedere la Costituzione. Quindi, per i poteri che sono dati al Senato, sono troppi per come è stato eletto, scusate, per come è stato eletto, i poteri sono addirittura troppi. Credo che ci sia poco da fare domani. Potrebbe darsi che modifichino quell'ultimo articolo, quello del 77, che ci mettono una pezza, ma però ormai i giochi sono fatti. Quindi, ecco, dovremo impegnarci nei 3 mesi che ci dividono dalla seconda lettura. Vi ringrazio.
Ancora la voce di Jamie Rumley qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, l'ospite musicale di questa settimana grazie al freemusicarchive.org, dagli Stati Uniti la musica libera con licenze Creative Commons, in questo caso la canzone si intitola Thank You ed io vi ringrazio a mia volta per l'ascolto questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti. Siamo infatti in chiusura, abbiamo sentito infine Alessandro Paci, presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, sempre dell'Assemblea dell'Associazione per la Democrazia Costituzionale, che ci ha aiutato a mettere nella giusta luce critica, a mio modo di vedere, l'attività di riforme costituzionali, o per meglio dire, sempre a mio modo di vedere, di controriforme messe in atto dal governo e in qualche modo imposta al Parlamento. Non dimentichiamo poi che a monte c'era il lavoro dei famosi saggi voluto dal Presidente della Repubblica precedente, Giorgio Napolitano, che fu un po' l'embrione un'ulteriore di ciò che sta accadendo oggi. In Parlamento non ne parliamo anche per i riflessi che tutto questo ha a livello locale, nel caso di Belluno, soprattutto per la mancata autonomia territoriale istituzionale, per lo svuotamento di senso anche del livello partecipativo democratico della provincia ordinaria.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Della questione provincia riparleremo la prossima settimana qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. L'appuntamento dunque è per martedì prossimo. Per questa settimana è tutto. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e buona serata in compagnia di Radio Cooperativa. Ricordate l'appuntamento con la festa della radio, il pranzo, a Musano, Treviso, domenica 22. A presto!
J'ai vu, quelquefois, ce que l'homme a cru voir. J'ai vu.